Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Torniamo ad affrontare il tema dei fascisti. Eia eia la la, allarmi, sono fascisti, ce lo stiamo domandando ormai da qualche puntata nel secondo ciclo di trasmissioni che ci sta accompagnando in questo 2023. L'ospite di questa sera è un gradito ritorno, quello del filosofo, ricercatore, storico, cultore della psicanalisi, Franco Quesito, che è in collegamento telefonico con noi. Una buona serata.
Buona serata a voi e a chi ci ascolta.
E poi abbiamo, come sempre, in studio Giuseppe Ricca. Buonasera Beppe.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
E con noi l'altro autore, conduttore della trasmissione, Paolo Patuelli, in collegamento da Bologna. Una buona serata Paolo.
Buona serata a tutte e a tutti.
Bene, allora iniziamo subito. Lascio parola a Beppe per introdurci all'ospite. Le prime domande, iniziamo questa puntata. Prego Beppe.
Sì, Franco Quesito, un gradito ritorno questa sera a Eia Eia La La, allarmi son fascisti, in questa indagine che stiamo facendo in questo secondo format di quest'anno di trasmissioni al disagio della civiltà. Stiamo affrontando il tema del ritorno del fascismo. Abbiamo avuto come ospiti David Bidussa, Giovanni De Luna, Maddalena Gretel Cammelli, Mirko Dondi, quindi abbiamo ragionato e riflettuto su dei passaggi storici con i nostri interlocutori. Questa con Franco Quesito invece analizziamo il tema del fascismo sotto un'altra veste, un'altra angolatura, un'altra ottica osservativa, a partire dalla psicanalisi o dalla psicologia del fascismo. Cerchiamo di indagare nella profondità le radici del fascismo, anche con Maddalena Gretel Cammelli, antropologa. Abbiamo lavorato con questo lavoro di scavo, quindi siamo scesi nelle profondità, nelle viscere del tema, e anche con Franco Quesito questa sera analizzeremo il tema del fascismo e subito ci colleghiamo dal punto di vista dei testi con un testo datato importante di Wilhelm Reich, Psicologia di massa del fascismo, testo degli anni 30, a partire dal fatto che Reich traccia esattamente in quel testo quelle che possono essere le caratteristiche appunto di profondità. E la domanda che si pone Reich all'interno di questo testo era perché le masse si sono rivolte all'autoritarismo, anche se è l'autoritarismo palesemente contro i loro interessi. Quindi il tema di una questione di pulsione, oserei così definirla, che porta il soggetto, ma in questo caso le masse, a rivolgersi all'autorità. È anche vero dall'altro lato che le masse che si rivolgono all'autorità sono masse che hanno a che fare con le soggettività, quindi prima di essere massa sono soggetti. E vado a leggere direttamente dall'introduzione del testo di Reich che la mentalità fascista è la mentalità dell'uomo della strada, mediocre, soggiogato, smanioso di sottomettersi ad un'autorità e allo stesso tempo ribelle. Ora, quello che noi vogliamo tracciare, qui magari inizio con la domanda, quello che noi vorremmo tracciare è questo elemento di continuità, se esiste, con quello che sta accadendo. Noi abbiamo oggi una compagine governativa a partire dall'ottobre del 2022 che si richiama per tutta una serie di questioni e sotto tanti aspetti a quello che è stato non tanto il fascismo storico ma quello che è accaduto successivamente all'indomani del 25 aprile, e cioè la nascita del Movimento Sociale Italiano, che è la continuità con il fascismo storico, in particolare con la Repubblica Sociale Italiana. E quindi vorremmo con Franco Quesito appunto capire se c'è un legame dal punto di vista della struttura psicologica.
Dunque, domanda complicatissima, e rischia di essere più lunga la domanda della risposta, però provo a essere altrettanto chiaro, perlomeno discorsivo. Io ho una formazione che evidentemente, come avete detto nella presentazione, mostra alcune facce differenti. L'una è sicuramente quella della mia formazione filosofica, l'altra è quella della mia formazione alla psicoanalisi. Se dovessi rispondere dal punto di vista della filosofia, la questione di fondo non farebbe null'altro che portarmi al lavoro dei filosofi e dei teorici del marxismo da Marx in poi. Quindi il nodo è quello che peraltro agita anche la lettura di Reich, che il riferirsi esclusivamente a una lettura del vantaggio, dell'utilità riferita alla propria condizione economica non spiega nel modo più assoluto come le persone, la gente, la massa, gli individui, chiamiamoli così in maniera differente, perché questo sono una molteplicità, abbia potuto andare contro i propri interessi, rivolgendosi comunque a delle risposte che poi alla fine si sono rivelate disastrose, ma lì per lì non sembravano, pur appunto portatori loro di una richiesta di una difesa dei loro interessi che non sembravano assolutamente essere nella parte della destra che allora si proponeva come soluzione. Quindi questo ha un che di inspiegabile, come sia possibile che delle persone vadano contro i propri interessi per invece difenderli attraverso una proposta che viene scambiata come risolutiva. Evidentemente c'è una questione che riporta un po' a quello che si diceva, cioè c'è una domanda di soluzione che si rivolge a qualcuno che in qualche modo se ne fa interprete in quel momento storico, e per quanto riguarda il fascismo degli anni 20 è ovvio che la risposta più forte fosse quella che maggiormente confondeva la nascita del movimento rivoluzionario fascista con la rivoluzione bolscevica del 17. Quindi c'è una confusione di fondo, c'era una domanda di cambiamento, una domanda di soluzione da una parte, che era confusiva e poteva essere confusa dalla proposta rivoluzionaria del movimento fascista, che si presentava come tale, cioè come il portatore di un cambiamento. E su questa faccenda del cambiamento mi sembrerebbe opportuno doverci mettere un che di evidenziatore. Da quell'altra c'era anche un elemento ribellista, l'elemento ribellista dei quanti tornati dalle trincee dopo aver vinto una guerra che peraltro non riconoscevano proprio come loro, perché la maggior parte di coloro che vinsero a Vittorio Veneto erano dei ragazzi che arrivavano dalle campagne del sud, quindi poco avevano a che vedere con gli ideali risorgimentali che ancora agitavano certi elementi teorici dell'interventismo mussoliniano. Quindi nei fatti c'era un che di confusivo che non trovava espressione unitaria se non in una figura che proponeva un cambiamento. Il cambiamento contro tutto, contro tutti, contro i traditori degli ideali, per la difesa della patria, eccetera, eccetera. Questo ci porta però immediatamente a Freud, che è ovviamente un autore a cui mi riferisco a ogni piesso spinto appena posso, e inviterei a riprendere la lettura di Psicologia delle masse e analisi dell'io, proprio perché questa questione della Freud parte da una lettura di un testo che si occupava appunto delle masse di Gustave Le Bon e si prende la briga di interrogarlo fino in fondo, trovando alcune questioni che poi sono alquanto attuali, direi modernissime. Cioè, da una parte, che ogni individuo ha nella sua storia una appartenenza a provenienze, masse e situazioni originarie differenti che ne complicano la lettura sociologica in una sola categoria. Cioè, la massa è costruita di una molteplicità di masse che non possono e non permettono semplificazioni. Da quell'altra, in fondo, dobbiamo dire che la massa però riesce a costruire un legame potentissimo, come quello che costruisce il legame tra il bambino e il genitore, sostanzialmente l'ideale paterno in prima persona, in prima battuta, e nel momento in cui riesce il tentativo del leader di rappresentare la questione fondamentale, cioè la soluzione che al bambino che portiamo tutti dentro sembra essere quella più diretta, più immediata, più rispondente alle proprie necessità. Succede un meccanismo di identificazione nell'ideale del capo che a questo punto per davvero spalma il consenso, lo spalma al di là di quelli che possono essere i bisogni e le necessità dirette o perlomeno gli interessi economici diretti. Va molto al di là, va a pescare all'interno di un luogo estremamente originario che è quello dell'inconscio, nel quale inconscio lavorano appunto quegli elementi pulsionali che legano le persone al leader, a colui che rappresenta il trascinatore, la soluzione più percorribile, più facile, quella immediata e diretta. E allora la chiusura del cerchio avviene. E quando avviene quella costruzione di quel cemento che è l'originario consenso, che sembra rispondere ai bisogni dei più, allora il consenso si estende, diventa qualche cosa che pervade il sociale, diventa egemonico nella sua proposta e ben difficilmente può essere eliminato, combattuto, ho messo in discussione in certi momenti nei quali per l'appunto la crisi sia di origini economiche che culturali va per la maggiore. Non so se sono riuscito a dare una qualche risposta alla domanda, mi rendo conto che ho trascurato, ho lasciato indietro un pensiero che vado ad aprire. In realtà il mondo dell'intimo, inconscio delle persone, poi appunto, come dicevo prima, porta con sé un elemento culturale originario e ben lontano nel tempo, cioè che è il portato dell'incontro del singolo individuo con tutte le provenienze che hanno costituito la sua generazione, nel tempo, nel suo albero genealogico, la sua appartenenza a gruppi particolari, a religioni particolari, a lingue particolari, a paesi particolari, a regioni tipiche particolari. Quindi tutto questo per arrivare a dire che la costruzione dello psichico prende delle strade che non sono così semplicemente valutabili né da un'indagine sociologica e quantomeno da un'analisi politica. Ne sa qualcosa Gramsci, che ci ha provato nei quaderni dal carcere, che è l'unico intellettuale che credo abbia tentato questa strada, perlomeno la tracciata. Per dire che è abbastanza visibile, chiaro, che si stabiliscono culture per le quali da una parte si schiera una destra che idealmente chiede una risposta autoritaria, garantista, solida, funzionale, senza fronzoli e orpelli, che peraltro è condivisa da ampi strati della popolazione, e da quell'altra si possa schierare una analoga parte progressista che invece pensa che le cose debbano essere più fluide, più democratiche, più ragionate, più aperte, più libere, più laiche, eccetera. Queste due parti nelle democrazie occidentali si incontrano normalmente in una dialettica che è quella appunto della democrazia parlamentare. Questo fin tanto che la situazione lo permette. È chiaro che in momenti di particolare tensione sociale, civile ed economica, le proposte risolutive possono anche essere più radicali, più estreme, più rigide. Ci pensavo, riflettendo a quello che avrei detto questa sera, ascoltando una delle tante trasmissioni del telegiornale in TV, mi sembra palese quello che fa la destra, che non necessariamente fa il fascismo. Il fascismo è un'espressione della destra, non è la destra. Il fascismo è qualche cosa che rappresenta la destra in momenti storici particolari. Nel nostro momento storico la destra si esprime con la domanda di presidenzialismo, la domanda di autonomia regionale, la domanda di autonomia nelle scuole, la domanda di avere un controllo sui poteri della magistratura, che sono i pilastri della nostra democrazia, cioè l'autonomia dei poteri, risalendo ancora a Montesquieu e quant'altro. Quindi questo è ciò che succede e che piano piano prende egemonia nella lettura del consenso delle persone, perché nei momenti in cui si sente il bisogno di una soluzione, chi la propone e la riesce a produrre come la soluzione ottimale, a quel punto conquista il consenso. E quindi fermo.
E io allora lascio parola a Paolo per un'altra domanda al nostro ospite.
Sì, io sono intanto molto contento perché Franco Quisito ha proprio tirato fuori un testo di Acuità alle mani, che è Psicologia delle masse. Ma soprattutto perché ha anche citato quello che Freud dice rispetto a un altro testo, che appunto è Psicologia delle folle di Le Bon. Io chiedo a Franco questo: che ruolo ha la pulsione gregaria? In Psicologia delle masse Freud a un certo punto dice: ciò che in seguito troviamo operante nelle società come spirito comunitario, spirito di corpo, eccetera, non smentisce la propria provenienza dall'invidia originaria. Nessuno deve voler emergere, ognuno deve voler essere, avere ciò che sono e hanno gli altri. E qui sta l'idea di giustizia sociale, no? La questione appunto dell'invidia originaria di cui parla Freud, che poi conclude, parlando della pulsione gregaria, dicendo: è piuttosto l'uomo un animale che vive in orda, un essere singolo appartenente a un'orda guidata da un capo supremo. Ecco, detto questo, oggi come si possono aggiornare queste riflessioni di Freud sulla questione della pulsione gregaria. E che ruolo ha oggi anche il riemergere forse anche di forme di razionalismo, comunque di un aggancio estremo rispetto al portare le proprie ragioni in campo politico legate più a una questione appunto di sentimento, di emozione e di pancia?
Dunque, io vorrei scappare via dalla trappola della pulsione gregaria che Freud lancia in quel tempo, ma che poi in qualche modo abbandona, perché non di pulsione gregaria poi parlerà, ma parlerà di una tendenza dell'individuo, una tendenza anacritica, cioè d'appoggio. E allora è molto più sensato pensare a quello, no? Non all'esistenza di una pulsione originaria che spinge gli individui a essere dei gregari in un gregge, ma quanto piuttosto una tendenza che nasce con il bambino a trovare un appoggio in qualcun altro. Ed è una figura assolutamente evidente, come il bambino non possa che vivere appoggiandosi agli adulti, all'adulto di riferimento. E questo lascia un imprinting per il quale il bambino dovrà lavorare parecchio per potersi rendere autonomo e indipendente dalle figure genitoriali. Farà molta fatica fino ad arrivare al momento dell'adolescenza, nella quale si scontrerà con le figure genitoriali, e sarà l'unico modo per il quale potrà diventare egli stesso un adulto indipendente, autonomo. Quindi quella questione della posizione anacritica di qualunque essere umano rimane depositata nell'inconscio come un elemento che, laddove si vada a trovare una regressione psichica di fronte a delle situazioni di particolare traumaticità, può ritrovare di nuovo in qualcuno, o perlomeno in molti anche, la spinta verso la ricerca del genitore ideale, in questo caso del leader idealizzato nel posto del genitore. D'altronde, proprio i testi più interessanti di Freud, guarda caso, sono dei testi di spinta antropologica, anche se in realtà sono delle sue ricerche che non hanno un grande fondamento nelle ricerche sul campo. Però a proposito dell'Orda, parliamo del 1914, che è Totem e Tabù, lì troviamo il tempo in cui Freud lavora sul gruppo, su come il gruppo, dopo aver il gruppo dei fratelli, dopo aver ucciso il padre originario e averlo totemizzato, non riesce più ad avere un capo, ma idealizza il capo, lo fa diventare un totem, e di conseguenza la legge del totem diventa la legge del gruppo, che è interiorizzata come senso di colpa, il che è ancora peggio, non è un ragionamento razionale, è qualcosa che ti prende dalle viscere e ti mette nella condizione di obbedienza senza discussione, di una obbedienza acritica, perché è qualcosa che diventa una spinta che arriva dall'ideale in cambio di una non punizione da parte della divinità. Quindi noi siamo, per dirla con Freud, sempre a rischio di cadere in una posizione che è ben al di là della razionalità, della consapevolezza, della civiltà. Noi siamo sempre a rischio in condizioni critiche di ritornare indietro, di ritornare a delle pulsioni principali, a quelle che poi sono le pulsioni che ci pervadono e che debbono essere sempre elaborate in una loro ricchezza, cioè quelle originarie, la pulsione aggressiva e la pulsione sessuale, non intesa come sesso, lo vado sempre ripetendo, ma come costruzione della gruppale con l'altro. Le due cose, laddove non congiurino e non si intreccino, Freud in Introduzione alla psicanalisi parla di impasto pulsionale, cioè le due cose o lavorano in connubio o altrimenti siamo nei guai. Ecco, in momenti particolari in cui la radicalità della situazione, la drammaticità del vissuto, la guerra, la crisi economica e quant'altro possa in qualche modo agitare l'animo delle persone che hanno solamente voglia di poter stare tranquilli e non avere problemi, in quel momento permette il massimo dell'aggressività, anche agita, che va alla violenza e alla crudeltà. Quindi questa faccenda, che poi Freud chiama Kulturarbeit, lavoro culturale, che poi implica il lavoro della civiltà, o è sempre perseguito come un elemento che conduce a una elaborazione del desiderio di convivere in pace con il resto del mondo, o altrimenti può portare alla catastrofe. E quella faccenda abbastanza nota e raccontata di o socialismo o barbarie.
Lascio parola a Beppe per un'altra domanda al nostro ospite, prego.
Certo, ma citavi Franco prima in un tuo passaggio due questioni che io ritengo importanti per la domanda che voglio farti, cioè la prima è legata al tema delle tensioni sociali, politiche, economiche che possono a volte favorire la nascita e lo sviluppo di queste tendenze pulsionali, le chiamo così. E l'altro aspetto è quella distinzione fra la destra e il fascismo, cioè le cose di destra e il fascismo. Ora, lascio lì sullo sfondo questi due passaggi. Mi addentro ancora quello che è il tema di psicologia di massa del fascismo di Reich, dove Reich afferma che gli uomini sono succubi delle loro condizioni esistenziali in un duplice modo. Direttamente sono soggetti all'influenza della loro posizione economica e sociale, indirettamente sono soggetti alla struttura ideologica della società. Questo ha portato Reich a leggere il soggetto come né rivoluzionario né reazionario, ma è un soggetto che porta con sé un doppio, in perenne contraddizione. Rivoluzionario, tra virgolette, per condizione sociale, è un onesto cittadino e buon padre di famiglia per quanto concerne l'indottrinamento ideologico. Però in questo modo Reich mette in evidenza l'ambivalenza psicologica e politica del soggetto, proprio quella sulla quale faceva leva e con successo la propaganda nazista e fascista, rafforzando con l'ideologia nazionale popolare l'inibizione borghese e l'identificazione con lo stato capo dell'individuo proletario. Ora, da un lato riecheggia un po' il tema già definito anche da Umberto Eco, cioè il fascismo eterno e che si ripresenta nella storia e ha questa capacità endemica di sopravvivere, e dall'altro lato quella condizione dove sostanzialmente, questo lo affermo io, ma vorrei un confronto su questa cosa, il fascismo come una necessità pulsionale. Ora, la domanda potrebbe essere questa, tenendo in considerazione questi due passaggi che tu fai, quindi tensione sociale, differenza fra destra e fascismo, ma questa cosa la ritroviamo anche in Reich, cioè le tensioni politiche e economiche da un lato e l'indottrinamento ideologico dall'altro producono esattamente uno scivolamento verso una tensione del fascismo. Ecco, questi aspetti che io rivedo anche nei primi mesi di gestazione di questo governo, perché se andiamo ad analizzare ad esempio alcuni passaggi, me lo citavi anche tu prima, il fatto di un'autonomia differenziata, i porti chiusi, la caccia al migrante, al diverso, il tema di un velato attacco alla legge 194, insomma ci sarebbe un lungo elenco, sono tutti elementi che servono a mettere in quella condizione soggettiva, quindi l'ideologia della società, il soggetto che in questa fase di deflessione economica, che dura ormai quasi da 20 anni, che chiaramente produce una sorta di condimento di quello che sta accadendo. È forse un neofascismo in versione 2.0 quello che si sta rivedendo, ma alla luce anche di una lettura psicologica e psicoanalitica?
Ma io vorrei richiamare un altro dei miei grandi maestri, se mi è permesso. Ed è sicuramente il concetto di grande altro di Jacques Lacan, perché in quel concetto, che sembra contenere chissà quante nozioni, si deposita quello che io stavo faticosamente cercando di chiarire prima. Cioè, noi siamo portatori di una tradizione culturale che è depositata nella lingua, nel nostro pensiero si depositano tutte le nozioni che vanno a specificare la semantica della lingua con la quale parliamo. Se ci fermassimo a ragionare, noi troveremmo all'interno del linguaggio già il fatto che il linguaggio ci obbliga ad un certo modo di pensare e ci condiziona nel nostro pensiero e anche nella nostra espressività. Quindi radicalmente noi siamo tutti portatori anche del ventennio fascista, così come siamo fortunatamente anche portatori delle tensioni e della resistenza e della costruzione della democrazia della Repubblica Italiana. La questione di fondo è che noi siamo anche depositari dei miti che ci hanno preceduti. Ma se voi pensate, cos'è che costruisce il mito del fascismo del ventennio? L'impero, la grandiosità dell'impero romano, 2000 anni di storia, diceva Napoleone, da queste piramidi, dalle queste piramidi, 2000 anni di storia si guardano, sbagliando anche il numero peraltro. Cioè il rimandare ai miti che caratterizzano l'idealizzazione di un popolo e farne in qualche modo costume e proposta rischia di essere estremamente più pervasivo di qualunque altro discorso che abbia a che fare con una maggiore difficoltà esplicativa. Se voi ci pensate, quali sono i miti sui quali Hitler fonda la sua proposta teorica? Da una parte, ovviamente, il popolo altro nemico, quello che ha obbligato la Germania a perdere la prima guerra mondiale, l'ebreo. E dall'altra parte si fonda sui miti della grandiosità degli eroi nibelunghi, si fonda sulla musica di Wagner, si fonda sul richiamo forte di un popolo guerriero, che non può essere sconfitto. Basta solo pensare veramente all'epopea di Wagner, peraltro ripresa parzialmente anche da Nietzsche nei suoi primi anni, dopodiché poi Nietzsche abbandonò Wagner. Cioè, dentro di noi c'è tutto un marasma di questioni che ci sono arrivate nelle diverse modalità, ma che sono depositate dentro di noi. Basta solo uno scambio, basta solo che i in qualche momento scivoliamo dentro una nostra incapacità di avere consapevolezza del momento, di avere lucidità nel nostro esame di realtà. E questo diventa un pericolo reale, diventa un pericolo grandioso. Tu prima citavi la lotta contro il migrante. Non è mica così, non è mica una persecuzione contro il migrante. Non serve perseguitare il migrante. Hanno scelto una strada estremamente più facile. Hanno impedito con la legge che le navi che navigavano nel canale di Sicilia ci potessero restare. Le hanno mandate in porti che stanno nel centro Italia, 1500 chilometri più in là. Non hanno tempo, non ce la fanno a raccogliere i migranti che partono, perché sono impegnati ad andare a depositare quelli che hanno salvato prima. È un mezzuccio ipocrita, devo dire tragico, al quale hanno condotto anche buona parte dei nostri concittadini a credere che sia giusto, perché noi ci difendiamo dall'invasione. Cioè, è terribile riuscire a vedere quanti non capiscono quanto è pesante questa ipocrisia, quanto è crudele questa scelta. Questo non è mica imposto con la violenza, è imposto con la legge e oltretutto è imposto anche con il consenso, perché va a rispondere a tutta la narrazione che è stata effettuata sino qui, secondo il quale il migrante è pericoloso, è un delinquente, viene qui per rubare, uccidere e chissà che cos'altro. Io ne conosco tanti di migranti, ma devo dire che sono ben pochi, in percentuale non diversa dagli italiani, quelli che poi per bisogno o quant'altro scivolano in una vita ai margini della legge. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nemico, la costruzione del nemico che cementa un popolo, che lo cementa e lo mette inquadrato intorno al capo, che in questo caso magari è la capa, che detta la legge e la condizione. E questo è il problema. Oggi il fascismo non ha bisogno della violenza degli anni 20, che fu veramente tragica, perché fece morti, feriti, distruzione. Fu veramente un momento terribile della nostra storia. In questo momento la destra non ha bisogno di arrivare sino lì, perché ha il consenso, ha l'egemonia culturale. Può imporre la legge senza nessun problema.
Detto questo, andrei a fare un'ultima domanda al nostro ospite, e se, da parte di Paolo, direi. Prego.
Sì, in realtà io rimango un po' perplesso rispetto al fatto che non sia oggi presente all'interno di una politica di una destra che è destra, non è fascista, che non ci sia l'elemento di violenza. Io credo che ci sia un elemento di violenza. Pierre Bourdieu, che è un sociologo al quale io mi riferisco spesso, parla soprattutto di violenza simbolica.
Ah beh, certo.
E quindi che uso c'è evidentemente di un'altra forma di violenza, che è appunto una violenza di tipo simbolico, che gioca oggi nel quotidiano, anche per metterci in una condizione di schierarci pro e contro, di, come diceva anche Jervis, cadere anche Giovanni Jervis, dice, cadere nel relativismo e quindi non guardare la realtà nella sua complessità. E quindi appunto agire in termini anche pulsionali, istintivi, aggressivi.
Ma lo dicevo prima, il momento di crisi, che peraltro, come giustamente ricordava Giuseppe, dura ormai da 20 anni in questo nostro paese, se no non avrebbe espresso dagli anni 90 in poi la proposta del Nord che si sciogliesse dal contesto repubblicano, e quindi la Lega Nord e i primi momenti di autonomismo spinto e quant'altro. Cioè, in questi momenti di tragica difficoltà è ovvio che ritornano a galla, ritornano a farsi protagonisti degli elementi primitivi di una risposta immediata, diretta e senza remora anche crudele. Quello che io dicevo è che non c'è ancora il bisogno della violenza agita, per capirci quella del manganello e dell'olio di ricino, ma che non che non ci sia violenza, quella che io dicevo prima a proposito delle navi di Amnesty International piuttosto che di Medici Senza Frontiere mandati al porto di Ancona piuttosto che a Reggio Calabria, a Lampedusa o quant'altro, dal quale poi i migranti potevano essere trasferiti ovunque in un secondo tempo. Quella è una forma di violenza non manganello e olio di ricino, ma è violenza lo stesso. Si sa benissimo che con questo si sceglie di far naufragare nel canale di Sicilia quanti partono e non sono in grado di essere raccolti da nessuno. Io non ho detto che non ci sia un pensiero violento, io mi sono permesso di dire che non c'è una violenza agita. Dopodiché è chiaro che nell'anima della destra c'è un pensiero maggiormente aggressivo. Il problema per quanto mi riguarda è che incontra e aggancia l'aggressività che è stata liberata dall'egemonia culturale che nel frattempo la destra ha conquistato. Cioè, il problema è quanti dei nostri concittadini e connazionali oggi accettano a mani basse, senza neanche porsi il problema di quanto sia giusto, siano giusti certi provvedimenti che hanno un che di crudele e di tragico, senza leggerne la profondità del tragico. Questo è il dramma, cioè il dramma di una egemonia culturale che oggi sta in quella logica e non trova un contrasto da parte di nessuno, della capacità di nessuno di cambiare la narrazione corrente.
Franco Quisito, grazie della disponibilità e di essere stato con noi questa sera al Disagio nella Civiltà. Torneremo sicuramente a sentirci in questa trasmissione e intanto ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie.
Grazie anche a voi, grazie per l'attenzione.